Dibattito come di consueto introdotto dalla nostra virgola sonora e come di consueto per questa settimana, quantomeno, curato da Francesca Rodesino. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a te Marco e buongiorno anche al pubblico che ci ascolta. Dunque, la poeta e attrice Mariangela Gualtieri diceva: ogni poesia implora un respiro che la dica, migliaia, milioni di versi che chiusi nelle pagine dei libri aspettano voce. Oggi, 21 maggio, in Svizzera si celebra la giornata della lettura ad alta voce. Noi qui in Alphaville ce ne occupiamo ogni anno e anche questa nuova edizione, che è l'ottava, pensate, prevede numerose iniziative sparse in vari luoghi del Ticino. Tutti hanno, insomma, organizzato qualche attività. Ieri, per anticipare la giornata, la collega Cristina Artoni ha raccontato, per esempio, l'incontro, quello che si terrà stasera alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, con Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli. Ma gli incontri sono davvero molti e noi tra l'altro vi invitiamo a scoprirli consultando i siti delle associazioni e delle varie biblioteche del Ticino. E tra l'altro ne approfitto anche per dire, per anticipare, che il dossier di Alphaville della prossima settimana sarà connesso ai temi di questo approfondimento. Infatti parleremo delle esperienze di lettura condivisa, dai gruppi di lettura, i cosiddetti book club, ai gruppi di lettura più sperimentali, ma per adesso non svegliamo altro.
Restiamo con un po' di suspense. Quest'anno il tema scelto per celebrare la giornata è il benessere mentale generato dalla lettura ad alta voce. Infatti la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù ha messo in luce che i disturbi mentali oggi rappresentano il principale problema sanitario tra bambini e adolescenti. È più alta la percentuale di giovanissimi con sintomi lievi, anche in questi casi però anche questi casi vanno tenuti in conto quando si parla di statistiche. Allora, perché leggere ad alta voce? Intanto per molti motivi, perché leggere aiuta a sviluppare competenze emotive, oltre che sociali e cognitive, con benefici per la salute mentale dei giovani e non solo dei giovani. Salutiamo i nostri ospiti per cominciare. Saluto Federico Battini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Federico Battini, professore all'Università di Perugia, insegna pedagogia sperimentale, metodologia della ricerca educativa. Ha fondato il movimento Lettura ad Alta Voce, che è una rete di circoli che svolge attività di volontariato attraverso la lettura, ed è coordinatore scientifico del dottorato di ricerca in educazione alla lettura, effetti e benefici della lettura e della lettura ad alta voce. Saluto anche il professor Calabrese, Stefano Calabrese, con noi sulla linea 2. Buongiorno professore.
Eccomi qui, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Lei è professore ordinario di critica letteraria e letterature comparate a Modena e Reggio Emilia, e qui insegna anche corsi di medicina narrativa ed è docente di neurohumanities e di comunicazione multimediale nell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, poi membro del comitato scientifico di diverse riviste e fondatore in Italia della neuronarratologia. Ma poi ci arriviamo, Francesca, anche alla neuronarratologia.
E iniziamo a districare allora qualche filo prendendo subito di petto il nostro tema di oggi. Come sono legati, Federico Battini, benessere mentale e lettura ad alta voce?
La lettura ad alta voce, soprattutto io mi occupo e noi ci occupiamo della lettura ad alta voce che qualcuno fa per qualcun altro, quindi per esempio gli insegnanti nel sistema educativo e di istruzione, gli operatori nel sistema sociale, è una pratica che consente alle persone di mettersi in connessione. Ci sono quei meccanismi che noi chiamiamo nel parlato comune, i meccanismi di immedesimazione, che favoriscono per esempio l'elaborazione di diretta o metaforica di propri vissuti, la prefigurazione di vissuti futuri, quindi ci aiutano a districarci. Se poi c'è un momento in cui con le altre persone che hanno fruito di questa storia insieme condividiamo i punti di vista, le interpretazioni, le opinioni, ovviamente abbiamo una moltiplicazione delle interpretazioni, dei punti di vista e accediamo progressivamente a livelli di comprensione più alti. Questi meccanismi ci aiutano appunto a elaborare anche i nostri vissuti che potrebbero essere negativi, ci aiutano ad avere più strategie di azione quando ci troviamo di fronte ai contesti e alle situazioni e quindi producono un beneficio assolutamente verificabile.
Allora introduciamo anche Stefano Calabrese al dibattito con questo giro di tavolo iniziale, così per scaldarci. Si sente di aggiungere qualcosa a quanto detto da Battini?
No, è assolutamente giusto. Federico Battini porta avanti da molto tempo studi seri di respiro internazionale con un apparato probatorio incontestabile. E tra l'altro si aggiunge un altro aspetto della contemporaneità che va nella sua direzione, un aspetto diciamo mediologico, cioè la scuola canadese, quella che ha tanto studiato i meccanismi dell'oralità primaria, dice che oggi c'è un ritorno dell'oralità, paradossalmente, anche se siamo sul web. Per esempio i social hanno le caratteristiche che di solito noi riscopriamo, per esempio, nella letteratura omerica, quella delle origini, cioè strutture formulaiche, ripetitive, aggregative. Insomma, i social, come dire, custodiscono una struttura che assomiglia molto all'oralità, siamo nell'oralità. Quindi è sempre bene ricordare che i meccanismi neurocognitivi riflettono la realtà mediale, e quindi Battini ha doppiamente ragione. Dopodiché si possono aggiungere altre cose, poi se ho tempo le aggiungerò.
Beh, di tempo un po' ne abbiamo, ci avremo ancora una ventina di minuti, Francesca.
Sì. Federico Battini, ma diciamo i contesti di lettura condivisa ad alta voce stimolano spesso il confronto anche tra le idee. Anche questa è un'esperienza che ha degli effetti benefici, positivi sullo sviluppo della persona. Pensiamo anche alle competenze comunicative e a quelle legate alla comprensione. Quindi noi ne abbiamo bisogno, anche le nostre democrazie ne hanno bisogno.
Sì, senz'altro. Allora, come insegna il professor Calabrese, le storie nella storia, scusate il gioco di parole, sono state sicuramente un grossissimo strumento di emancipazione, ma sono state anche un grossissimo strumento di manipolazione. Facendo riferimento, per esempio, al grande uso che facciamo oggi dei social media, sappiamo quanto questi stessi social possono essere uno strumento di accesso per moltissime persone a interazioni e a informazioni di cui prima non disponevano, possono essere anche uno strumento che, come dire, fa gioco sulla credulità delle persone, sulla cattiva informazione, sul ritenere tutte le informazioni sullo stesso livello. Quindi abbiamo bisogno di competenze narrative. Come si sviluppano le competenze narrative? Beh, la lettura in comune di più storie e la, come diceva lei, la socializzazione, noi la chiamiamo così nel metodo della lettura alta voce condivisa, quindi il momento in cui le interpretazioni si confrontano, in cui i punti di vista si confrontano, diventa uno strumento di innalzamento delle competenze di comprensione, noi queste le abbiamo misurato, delle abilità cognitive di base, ma anche del pensiero critico, quindi della capacità per me non solo di comprendere meglio il punto di vista degli altri, ma anche di difendermi da eventuali manipolazioni, di comprendere meglio che cosa significa una cosa anche nella vita quotidiana, cioè da quando leggo il foglietto di istruzioni di un medicinale, un bugiardino come viene chiamato volgarmente, o quando leggo le istruzioni per un nuovo elettrodomestico.
È interessante proprio quest'ultimo aspetto, perché poi ci si ritrova spesso, chiunque si è ritrovato nel leggere le istruzioni di qualcosa di cui a fatica comprende il funzionamento, e spesso inconsciamente, senza renderci conto, magari finisce che leggiamo magari non proprio ad alta voce ma sussurrando, come se usare la bocca oltre che gli occhi servisse non solo a fissare meglio nella testa quello che stiamo leggendo, ma ad aumentarne la comprensibilità. E visto che siamo partiti dalla lettura ad alta voce e Battini diceva principalmente, ovviamente, è una lettura collettiva, perché io leggo ad alta voce perché qualcun altro mi sta ascoltando, esiste poi tutto quel mondo della lettura forse a bassa voce più che ad alta voce, che invece facciamo per noi stessi. Allora chiedo al professor Calabrese, questi due modi di interpretare, di leggere un testo, di farlo passare dagli occhi attraverso la bocca, in che modo sono diversi uno dall'altro e in che modo cambia un testo che io leggo e mi ripeto sussurrando rispetto a un testo che io leggo solo con gli occhi?
Sì, rispondo volentieri, accennando già al fatto che esiste un terzo dato, esiste una terza cosa che dopo vi dico, ma trattengo un poco di suspense. Allora, innanzitutto, per andare, poiché Battini è un pedagogista, quindi è giustamente attento soprattutto a ottimizzare i processi di alfabetizzazione, sempre essere molto più libero, essendo uno studioso di estetica, di processi comunicativi. Per rafforzare però la sua ipotesi, devo ricordare che c'è una forma straordinaria di lettura ad alta voce, che è la drammaturgia. Proprio la resa attoriale, con le scuole dei gesuiti storicamente sono quelle che si sono fatte carico maggiormente. Perché? Perché le neuroscienze ci hanno insegnato che la vera e propria simulazione incarnata si ha quando noi parliamo con la voce di qualcun altro. E qui si attivano processi non solo di incorporamento dell'altro, ma proprio di empatia. E noi oggi abbiamo capito che l'empatia è uno dei pochi strumenti, diciamo pure politici, che abbiamo per contrastare la disgregazione sociale e soprattutto questo individualismo apicale cui l'Occidente è arrivato e che è un po' all'occaso, al tramonto, diciamo. Ecco, detto questo, c'è una differenza fondamentale tra lettura ad alta voce e lettura silente, invece. Cioè, la lettura silente è stata essenziale nell'Ottocento, per esempio. Noi abbiamo le prime immagini di lettori che non leggono più eretti, in condizione eretta, ma stanno nelle chaise longue, sono a letto, hanno luci abbassate. E questo ha favorito moltissimo l'immersione dei lettori, non parlo proprio dei lettori popolari, dei misteri di Parigi, eccetera, eccetera. La lettura ad alta voce invece, come ha ricordato Battini, che peraltro ha reso nota l'espressione shared reading, lettura compartecipata, distribuita collettivamente, espunge, diciamo, l'individualismo e reimmette la lettura in un processo collettivo. Questo è molto importante per le ragioni che ho detto ed è un altro motivo che rafforza la sua ipotesi, salvo la cosa che vi dico.
Federico Battini, ma c'è qualcosa di specifico della relazione tra lettrice, lettore e poi chi ascolta che attiva degli effetti positivi nelle persone? Che genere di legame si crea quindi tra chi legge e chi ascolta e perché è così prezioso questo legame? Qualcosa abbiamo già detto, ma forse possiamo andare ancora più nello specifico.
Certamente, dunque, la lettura a alta voce condivisa è, come è stato detto efficacemente, ha un valore forte anche dal punto di vista emozionale, quindi della competenza emozionale, ma anche del come dire, sentire nella situazione. Allora, noi lavorando con decine di migliaia di insegnanti abbiamo un feedback immediato sulla dimensione del clima, che il cambiamento che questa pratica quotidiana, quindi la lettura di storie di fiction integrali da parte degli insegnanti in ogni ordine e grado, non solo quando i bambini non sanno leggere, ma anche quando si lavora con i ragazzi più grandi, quello che produce, il primo effetto che produce è un incremento delle capacità attentive, quindi dei tempi di attenzione, ma una dimensione di clima, di benessere. E si crea una relazione speciale, perché ovviamente la lettura alta voce è fatta per qualcun altro, pensiamo appunto alle tante immagini che tutti noi abbiamo in testa di un padre o una madre che legge per il proprio figlio piccolo con il bimbo in grembo, è una dimensione ovviamente di fortissima relazione, in cui la connotazione della relazione emotiva tra chi legge e il gruppo che ascolta si arricchisce e si potenzia attraverso il contenuto emotivo della storia. Quindi quali sono le attenzioni, lei diceva, sottolineava, che si può avere per, diciamo, moltiplicare, per favorire questo effetto? Beh, la prima è la centralità, no? Allora qui dobbiamo mettere una differenza forte. Molto spesso i nostri processi educativi, di istruzione, ma anche fuori dal sistema di istruzione, nel sociale, nel tempo libero, eccetera, legano la lettura alla promozione di un volume, di un libro, di una storia, di un contenuto che si deve possedere, di un canone. Allora direi che la prima cosa è quando la scelta delle storie viene fatta sulla base del gruppo per cui si sta lavorando. e poi la consapevolezza che io quando faccio una lettura ad alta voce per un gruppo non sto portando me stesso. Ecco, questa è una differenza per esempio con la dimensione attoriale che ricordava prima o performativo teatrale che ricordava prima il professor Calabrese, ma io sono a servizio della storia e quella storia a servizio di quel gruppo, quindi ristabilire la priorità, no? Perché la dimensione comunitaria di benessere divenga forte e prevalente, è necessario ristabilire le priorità. Prima c'è il gruppo, la storia serve al gruppo, è per il gruppo, è un dono per il gruppo, e chi legge è a servizio della storia, mette la propria voce, il proprio corpo a servizio della storia e a servizio del gruppo. Queste condizioni permettono di farla diventare una questione anche squisitamente relazionale.
E quindi ci siamo spostati, mi pare di capire, affrontando anche il tema del contenuto di quello che leggiamo. Siamo partiti dall'idea, dalle differenze tra leggere ad alta voce e la lettura silente. Che bella anche questa immagine della lettura silente, di queste chaise longue nelle quali ci si immerge, ci si immerge all'interno di un libro, di un racconto. Parlavamo poi di contenuti con Battini, e noi invece con Calabrese intanto abbiamo lasciato indietro una suspense su una terza via che le chiedo subito, e poi le vorrei chiedere, per finire, per completare la triade, anche dei supporti, nel senso anche l'oggetto sul quale leggiamo, a seconda che sia un libro di carta o uno schermo luminoso, cambia come ci arriva quello che leggiamo. Ma cominciamo dalla terza via che ha lasciato in sospeso.
Certo, e dopo arriviamo al cosiddetto device, il famoso device. No, la prima cosa è una cosa che va un po' in controtendenza rispetto ai bellissimi studi di Federico Battini, e cioè una serie di scoperte che ci vengono dalle neuroscienze. Devo accennare molto, molto, molto brevemente. Allora, diciamo che noi nasciamo molto, molto lontano nel tempo. Siamo ominidi, ma gli ominidi forse sono un po' lontani. Prendiamo da Homo erectus, che è molto simile a noi, 2 milioni di anni avanti Cristo. Poi arriva Homo sapiens, 200.000 anni avanti Cristo. Homo sapiens inizia a parlare più o meno intorno a 100.000 anni avanti Cristo. Cosa abbiamo scoperto? Le neuroscienze hanno scoperto che noi per milioni di anni abbiamo processato visivamente la realtà e la parliamo da una goccia di tempo, molto molto poco tempo, e quindi le immagini sono molto più radicate nel nostro cervello, che infatti è occupato in grandissima misura dalle aree visive che stanno nella parte occipitale. Devo andare davvero molto molto in fretta, però quando noi ascoltiamo una storia, Federico, tu lo sai, traduciamo visivamente questa storia, mentre se noi guardiamo un film non traduciamo verbalmente quel film. E cioè la scoperta, molto in breve, l'ha fatta un cognitivista molto intelligente che insegna in Belgio, si chiama Milton, è che il linguaggio visivo, il visual storytelling, è il linguaggio adamitico, è il linguaggio più antico. Per cui quando noi arriviamo alle immagini abbiamo anche un potenziale emozionale, empatico, molto 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 elevato. Stiamo scoprendo da poco e, come voi sapete, stiamo anche assistendo, mentre in cui le neuroscienze hanno fatto questa scoperta, cioè che il linguaggio delle immagini è il linguaggio adamitico, per così dire, è nato un genere letterario molto nuovo. Quindi noi non abbiamo in ambito letterario delle avanguardie verbali, per così dire, abbiamo delle avanguardie visive, non so, i romanzi di Orhan Pamuk, insomma, graphic novels, ve la faccio molto 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 breve. Allora, da questo punto di vista stiamo scoprendo il potenziale inferenziale, logico inferenziale, molto molto elevato nel visual storytelling, e anche il potenziale empatico, proprio perché le immagini stanno all'origine dell'umanità e sono inserite in quel grande archivio narrativo che è l'ippocampo. Insomma, stiamo scoprendo questa cosa e potremmo avere in futuro solo letture condivise o forme di visual storytelling. Io mi eviterei molto più contento a sfavore invece del vecchio modello di lettura, appunto silente, individuale e grafica. Ecco, scusate se ho abbreviato molto, ma è una scoperta molto recente che ci viene dalle neuroscienze.
Noi, professore, qualche minuto ce l'abbiamo ancora. È rimasto in sospesa la questione dell'oggetto sul quale, attraverso il quale io leggo. Le chiedo in un minuto di dire la sua, così poi passiamo anche alla parola a Bettini.
Sì, assolutamente. Dunque, per quanto riguarda l'oralità, perché di questo stiamo parlando, io potrei parlare degli audiolibri. Allora, gli audiolibri sono molto interessanti, perché possono essere ascoltati, quindi parliamo di qualsiasi cosa, anche di ascoltare Guerra e Pace, cioè un tema di acculturazione interessante che le persone possono compiere mentre guidano, mentre sono in metropolitana, in treno, mentre camminano, corrono. Quindi è davvero molto molto interessante. Gli audiolibri però, non so, mi interessa il parere di Battini, io sono un ascoltatore di audiolibri, ma mi danno una certa vertigine, diciamo di tipo spaziale temporale. Alla fine non so mai dove sono, anche se li ascolto normalmente, perché sì. Invece la lettura, l'ascolto compartecipato, la shared reading, di cui è giustamente un fautore Federico Battini, beh, quella ha dei vantaggi straordinari, ma presuppone un gruppo classe, un ambiente didattico in qualche modo. Lì è preziosissimo, altrimenti è più difficile da riproporre.
Diamo magari su questo la parola a Federico Battini.
Sì, grazie, volentieri. Allora, innanzitutto sono, come dire, molto contento di quello che ha detto il professor Calabrese rispetto alle immagini e, insomma, so di storpiare alla naturalità, diciamo così, dell'utilizzo del linguaggio delle immagini. Infatti, nella proposta che facciamo di utilizzo della lettura in ambito di condivisione in tutti i contesti, ripeto, dal contesto aziendale al contesto educativo e di istruzione, gli albi illustrati, che noi abbiamo sempre pensato come qualcosa per i bambini molto piccoli, sono uno strumento straordinario. Tutti i percorsi di lettura alta voce che noi proponiamo partono con qualsiasi età dagli albi illustrati, sia perché oggi si è molto differenziata la produzione di albi illustrati, quindi abbiamo degli albi illustrati che non sono pensati per bambini, assolutamente, sono pensati per adolescenti o per adulti, e abbiamo degli autori straordinari, sia per l'emersione, come si diceva nell'intervento del professor Calabrese, di nuove forme, pensiamo alle graphic novel, ma pensiamo anche ai silent book, quindi storie raccontate soltanto in un libro, ma soltanto attraverso le immagini, e danno la possibilità di agire. Allora, l'immaginazione, apro e chiudo un capitolo, no? L'immaginazione. L'immaginazione è la capacità di mettere in azione le immagini, no? Se andiamo al significato letterale. Bello. Come si sviluppa? Si sviluppa se c'è un training, quindi la capacità, per esempio, per dei ragazzi, delle ragazze, ma anche per degli anziani, di diventare più raffinati nella lettura di un albo illustrato, che si fa sempre con l'albo aperto e rivolto verso il gruppo dei partecipanti, gli consente poi anche di essere capaci, quando fruiscono invece di un testo soltanto grafico, di un testo scritto, di costruire delle immagini, di pescarle dal proprio repertorio di immagine esperienziale e mediato. E in ultimo, per tornare sugli audiolibri, stranissimo oggetto, direi. Hanno ovviamente una differenza rispetto a qualcuno che legge per sé, perché qualcuno che legge per te legge per te, e quindi ha dei tempi, dei ritmi, no? Vede che cosa succede, reagisce in modo diverso, mentre chi ha letto l'audiolibro sicuramente è mediamente molto più bravo di me, no? o di chiunque di noi stia leggendo. Tuttavia lo fa in maniera indiscriminata e continuativa, senza, come dire, farlo per il gruppo che ha di fronte. Sappiamo tutti che gli audiolibri sono straordinariamente diffusi, soprattutto nel mercato statunitense, da noi fanno un po' fatica a emergere. Noi abbiamo osservato empiricamente, non ho dati su questo, però abbiamo osservato che stranamente in Italia la nicchia di diffusione degli audiolibri riguarda quelli che sono lettori forti.
Ma sai che è interessante? Io stavo pensando, ascoltandola, all'ultimo che ho ascoltato, che era Andrea Pennacchi che leggeva Il sergente nella neve, E quando la voce è quella giusta e l'accento è quello giusto, sei dentro nella storia, forse addirittura di più che leggendo tu. Ma è un dibattito ovviamente da cui non ci aspettiamo una risposta. Chiaro che nell'audiolibro poi entra anche il discorso che invece se la voce del lettore, pur perfetta, è sbagliata per te, tu non la senti, non ti arriva, non entri nel libro. E quello è un filtro che rischia di tenere lontane le persone. Si è fatta la una, che peccato Francesca.
Che peccato, anche perché stavo pensando appunto che effettivamente questa questione della lettura attraverso degli audiolibri potrebbe anche poi aprire una riflessione sulla modalità di traduzione delle parole dette rispetto alla traduzione delle parole invece scritte,
il tono,
attraverso
certo.
Diciamo questo canale dell'immagine che metteva prima in luce il professor Calabrese. Ecco, lui diceva effettivamente forse a me pare che sia più semplice tradurre da un testo scritto rispetto a un testo appunto ascoltato, delle immagini per appunto averle nella memoria, nel cervello. Quindi non so se le neuroscienze su questo ci possono già dire qualcosa, dovremo aspettare.
A noi capita spesso qui ad Alphaville di impostare un dibattito e poi renderci conto che non è finita qui perché c'è troppo da dire e rilanciarlo magari per una data prossima a venire, per la quale io già prenoto i nostri ospiti. Non posso non ringraziarli però adesso, anche perché davvero dobbiamo lasciare la linea Radio Giornale. Quindi ci risentiamo sicuramente in futuro. Intanto grazie a Stefano Calabresi e grazie a Federico Battini, davvero. Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi davvero. Buona giornata, grazie.
Francesca, linea direttamente al Radio Giornale, niente musica a fare da stacco dal dibattito. Noi ci ritroviamo domani alle 11 con Alphaville, alle 12:30 col
grazie,
dibattito.
Grazie, grazie.